E anche quest'oggi siamo giunti al momento del voi che sapete. Ci ha raggiunto in studio Davide Fersini. Buon pomeriggio, Davide.
Buon pomeriggio, Lucia. Buon pomeriggio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
E oggi vogliamo partire da un caso concreto, ovvero quello del Festival di Salisburgo, che dopo settimane di tensioni, confronti e mediazioni, dobbiamo dirlo anche sul piano legale, ha visto partire il sovrintendente Markus Unterhäuser con effetto immediato. Questa guida della più importante manifestazione austriaca dedicata alla musica e al teatro. Una vicenda che apre diversi interrogativi, non solo sul futuro immediato del Festival di Salisburgo, il cui, dobbiamo dirlo, il programma estivo resta confermato, ma anche sugli equilibri delicati fra visione artistica, gestione istituzionale e pressione politica.
E a partire da questa notizia vogliamo un po' allargare lo sguardo, per dire così, su varie questioni. Intanto, che cosa rappresenta un direttore artistico per un festival, ma anche quanto l'identità di una manifestazione coincide con la persona che ne guida le scelte. In particolare qui era molto evidente, perché Unterhäuser si era costruito anche veramente una visibilità intorno al Festival di Salisburgo. Insomma, una crisi è una transizione, è chiaramente anche un'opportunità. Ne parliamo con due ospiti naturalmente di riguardo. La prima è Flavia Foradini, giornalista e nostra corrispondente RSI dall'Europa germanofona. Buongiorno Flavia.
Buongiorno a lei e a tutti quanti.
E al suo fianco naturalmente Carmelo Di Gennaro, voce notissima di Rete 2, musicologo dell'Università Complutense di Madrid, che insegna musicologia ma è stato anche organizzatore, insomma direttore artistico, quindi lui ne sa di questa materia. Buongiorno Carmelo.
Buongiorno a tutti voi.
E allora partirei proprio da quello che è successo in quel di Salisburgo. Flavia Foradini, partiamo appunto dai fatti. Cosa è successo?
Allora, è successo, è stata una rottura, diciamo così, a puntate. Non è venuta dal nulla questa rottura completa. Infatti Markus Unterhäuser non è già più sulla poltrona di sovrintendente. Le cose sono cominciate nel 2024, quando tutto sembrava andare assolutamente benissimo. Perché? Perché proprio nel 2024 Markus Unterhäuser è stato confermato fino al 2031 alla direzione del festival. C'era in realtà una piccola clausola nel contratto che diceva che entrambe le parti avrebbero potuto recedere da questo contratto a partire dalla fine di settembre del 2029, però nessuno pensava che ci fossero neanche i più piccoli segnali di qualche contrarietà addirittura, perché Unterhäuser era molto apprezzato, molto lodato, veramente su tutta la linea. E però proprio lì nel 2024 è cominciata la prima difficoltà. La prima difficoltà è venuta dal fatto che ha voluto chiudere uno spettacolo simbolo del Festival di Salisburgo, cioè lo Jedermann, l'Ognuno di Hofmannsthal, che viene fatto sulla piazza del Duomo, nella regia di Michael Sturminger. Non gli era piaciuta questa regia, era stata fatta l'anno prima, e lui ha deciso di cambiare regista, cambiare troupe, cambiare tutto. Così, praticamente dall'oggi al domani. E normalmente non si fa, perché è uno spettacolo estremamente costoso e quindi normalmente viene fatto e poi rimane per qualche anno, certo, nella stessa regia, con la stessa distribuzione. E lui invece ha deciso no, io voglio qualcun altro, e ha chiamato Robert Carson, che è, lo sappiamo tutti, un grande specialista di regia lirica. Il secondo problema è venuto subito dopo, cioè nell'autunno del 2024, ha praticamente licenziato in tronco la direttrice della sezione prosa, Marina Davidova, e lì c'è stato anche uno strascico legale. Lui ha preso le agende della sezione prosa per tutto l'anno scorso e poi è stato fatto un bando di concorso, naturalmente, per trovare qualcuno che si occupasse davvero stabilmente della sezione prosa. Ebbene, questo porta al terzo problema, ultimo e terzo problema. Nel febbraio del 2026, quindi poche settimane fa, 23 candidati hanno deciso di presentarsi in qualche modo, di manifestare il proprio interesse, e 6 di loro sono stati invitati a un'audizione, come spesso succede. Ebbene, quando sono stati invitati questi candidati, Markus Unterhäuser ha detto no, ma io voglio qualcun altro. Non voglio nessuno di questi candidati, io voglio Karin Bergman, Karin Bergman è una manager culturale di grande spessore, è stata tantissimo al fianco di Klaus Peimann, è stata alla direzione del Burgtheater di Vienna, è stata alla direzione della Volksoper di Vienna, quindi è una persona di enorme esperienza. E questo però ha spiazzato tutti, ha spiazzato il consiglio di sorveglianza col quale non c'erano rapporti veramente armoniosi e quindi tutti erano un po' perplessi. E questo è stato praticamente, diciamo così, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e si è andati appunto, come dicevate anche voi, anche per vie legali. Il consiglio di sorveglianza ha chiesto a Hinterhäuser di fare un passo indietro, però di rimanere ancora un anno. Hinterhäuser ha detto di no, gli è stato chiesto di rimanere fino al 30 settembre 2026, quindi a chiusura del festival, e lui ha detto no. E quindi se n'è andato così, da un giorno all'altro sostanzialmente. E naturalmente c'è stata una riunione il 26 marzo del Consiglio di Sorveglianza per decidere chi doveva diventare il sovrintendente ad interim come ponte sostanzialmente fino a una soluzione stabile. E la persona che è stata scelta, peraltro all'unanimità, è proprio Karin Bergman. La qualcosa è veramente molto peculiare perché era la candidata preferita da Hinterhäuser per la sezione prosa e adesso ha preso tutto sostanzialmente, tutte le agende. E quindi la cosa veramente un po' ha lasciato davvero molto perplessi sia gli osservatori che il pubblico, però Hinterhäuser non dice nulla, il consiglio di sorveglianza dice pochissimo e tant'è vero che nella sua prima conferenza stampa Karin Bergman ha detto, era un po' sottotesto, però questo è quello che ha detto, io non ho capito bene cosa è successo, però cercherò di fare da ponte per i prossimi due anni finché non ci sarà il nuovo bando per il nuovo sovrintendente. E bisogna dire che non è la prima volta che questo succede. C'è una lunga consuetudine al Festival di Salisburgo di sovrintendenti che gettano la spugna o che vengono messi alla porta. Si comincia con Gérard Mortier, che era un grandissimo manager culturale negli anni 90, che ha dovuto andarsene. Poi c'è stato Jürgen Flimm, che se n'è andato nel 2010 e guarda caso per il 2011 è stato chiamato proprio Hinterhäuser a fare il sovrintendente ad interim ed è stato talmente bravo che tutti hanno detto ah però forse dovremmo pensare a qualcosa di più stabile. Poi anche con Alexander Pereira hanno fatto la stessa cosa, con Peter Ruschitzka, insomma è veramente quasi una tradizione quella del Festival di Salisburgo di arrivare a
defenestrare
corti. A defenestrare qualcuno, quindi voglio dire, ma perché tutto questo? Perché il Festival di Salisburgo è veramente il fiore all'occhiello dell'Austria dal punto di vista culturale e artistico, è una enorme macchina da 3.000 addetti fra artisti, funzionari, tecnici, quindi si vuole una macchina che sia ben oliata e che funzioni senza dare problemi. Questo sia dal punto di vista del mondo economico, che guadagna moltissimo dal Festival di Salisburgo, sia dal punto di vista della politica. Pensiamo soltanto che uno spettatore medio a Salisburgo spende 400 euro al giorno, quindi ci sono 250.000 spettatori per ogni festival, quindi bisogna fare un po' i calcoli. È tutta una regione che vive del festival almeno 6 mesi all'anno, perché poi ci sono anche il Festival di Pasqua, il Festival di Pentecoste, quindi si parte dalla primavera e si arriva proprio appunto alla fine di settembre.
Facciamo un breve ascolto e poi continuiamo a dialogare.
Thank you.
questa, vabbè, era la Carmen di Georges Bizet, qui con i Berliner Philharmoniker e Simon Rattle.
Carmen sarà uno degli spettacoli in programma per il Festival di Salisburgo di quest'anno, tra l'altro sotto la direzione di Currensis, che è rientrato in qualche modo dalla finestra da cui sono stati gettati invece i sovrintendenti, rientrano i direttori. Ecco, abbiamo avuto chiaro quindi a questo punto il quadro. Oddio, chiaro no, perché ci mancano tutti i retroscena e ci manca di capire esattamente che cosa sia successo.
Ma penso che sia abbastanza difficile questo momento sapere.
Sì, anche perché a quello che pare il consiglio di amministrazione si è, come dire, ha invocato una clausola di buona condotta per eliminare Hinterhäuser, dicendo che c'erano stati problemi di accessi di rabbia, umiliazioni, insulti ai collaboratori. Quindi, oltre a tutta la questione che ci è stata illustrata, è che è una questione di gestione, c'erano anche problemi di personalità. Beh, sappiamo che chi fa spettacolo spesso ha un personalità importante, esatto. Lo sa soprattutto Carmelo Di Gennaro, che con artisti e direttori artistici ha avuto molto a che fare. E allora, Carmelo, non ti voglio invitare a speculare sulle ragioni di quello che è successo, però una delle domande fondamentali qui è chiedersi quanto è importante e quanto una carica come questa modella il sovrintendente e viceversa, quanto il sovrintendente viene modificato dalla carica.
Ma insomma, è evidente che il Festival di Salisburgo non solo è la manifestazione più importante austriaca, ma è probabilmente il festival più importante del mondo, se non altro per il numero di budget che muove e per l'importanza simbolica. È un festival, ricordiamo, fondato da Hofmannsthal, da Richard Strauss, voglio dire dal fiore all'occhiello della cultura austro-tedesca e della cultura europea, quindi è un festival che ha un'importanza fondamentale, che segna un po' il barometro, no? Che marca un po' la strada ed è il modello per tanti altri festival più o meno grandi, più o meno piccoli.
Sì.
Evidentemente lo scontro al Festival di Salisburgo è all'ordine del giorno, non solo i sovrintendenti vengono defenestrati, ma ci sono molti direttori che rinunciano ad andare a dirigere perché in contrasto con i sovrintendenti. Ricordiamo dall'epoca di Mortier, che io ho vissuto direttamente perché ho frequentato il festival per 15 anni consecutivamente come giornalista del Sole 24 Ore dal 93 fino al 2008, quindi ho vissuto in pieno l'era di Mortier, e gli scontri con i direttori d'orchestra erano l'ordine del giorno, Riccardo Muti, Claudio Abbado. Quindi Mortier aveva una specialità, che litigava con tutti i direttori che potessero minimamente fargli ombra, perché non voleva assolutamente che nessuno, e infatti un direttore modesto come Sylvain Camerlenga ha diretto in lungo e in largo durante tutti i suoi anni di mandato del festival. Quindi è la conflittualità, dicevi anche tu Davide, in un ambiente pieno di talento è abbastanza normale, perché sovente le persone che hanno molto talento sono anche persone conflittuali, però è chiaro che c'è un motivo politico. Mm-hmm. Io mi ricordo perfettamente il caos che seminò l'arrivo di Haider, il primo dei politici populisti di estrema destra ad arrivare al potere in Austria già negli anni di Mortier. Fu un grosso shock per tutta l'Europa culturale, ci fu una specie di levata di scudi contro l'ingerenza del potere politico e del partito nazionalista di Haider nei confronti del Festival di Salisburgo. Quindi è evidente che la politica entra in maniera diretta, non direttamente perché non gestisce, però influisce moltissimo nelle scelte dei direttori. Con Hinterhäuser c'era una relazione che sembrava idilliaca, però si è rotta evidentemente perché qualcuno ha pensato che il suo potere stesse travalicando tutti i limiti marcati dal direttorium. Era successa la stessa cosa con Gérard Mortier. Gérard Mortier aveva fatto un lavoro straordinario al di là di alcuni eccessi di personalità, perché aveva cambiato un festival che con Karajan alternava le nozze di Figaro al Don Giovanni e qualche volta metteva il Così fan tutte, punto, l'auto magico, e lì finiva tutta la programmazione. Ovviamente Mortier ha allargato tantissimo lo spettro, ha aperto alla musica contemporanea, ha fatto un lavoro secondo me magnifico, però gli scontri sono sempre stati all'ordine del giorno, la politica, ripeto, è entrata, e in questo caso la cosa curiosa, come sottolineava la collega giornalista, è che la persona che era l'oggetto dello scontro e dello scandalo poi sia stata quella a cui hanno affidato la direzione ad interim del festival fino al 2028, quindi è una cosa veramente molto curiosa, che in retroscena sono veramente difficili da capire, da individuare e da raccontare, perché bisognerebbe essere dentro la macchina per capire veramente cosa è successo, ma è chiaro che qui a qualcuno, diciamo, è saltata la mosca al naso.
Certamente. E allora, Flavia Foradini, appunto, stiamo parlando delle personalità, delle grandi personalità a capo appunto dei festival, come quella del Festival di Salisburgo, e di sicuro Interhäuser era una grande personalità, ha guidato il festival per anni e ha, diciamo, modellato il festival anche a sua immagine e somiglianza. Ora che è partito, quali sono le prospettive future per il Festival di Salisburgo?
Ma naturalmente ce l'ha girando la solita di nomi, ma è sicuramente molto prematuro. Sono tutti abbastanza scioccati da questa nuova situazione, anche perché lui li ha proprio lasciati, è stato lui che ha deciso di lasciare dall'oggi al domani, evidentemente. Il programma è già fatto, come avevate detto, quindi il pubblico probabilmente quest'anno non si accorgerà di nulla.
Certo.
La programmazione per l'anno prossimo probabilmente è già abbastanza progredita, però naturalmente sarà nei prossimi mesi che si capirà davvero da che parte si sta andando. Qualcuno ha fatto il nome di Nikolaus Bachler, che è l'attuale direttore degli Ostfestspiele, cioè del Festival di Pasqua. Qualcuno ha fatto addirittura il nome di Cecilia Bartoli, che guida il Festival di Pentecoste, che è un festival molto piccolo, che però sta andando molto bene. Ma naturalmente bisognerà vedere, ci sarà un bando e si potrà vedere chi verrà davvero poi invitato a delle audizioni. Si diceva prima dell'influsso della politica. Allora, la struttura del Festival di Salisburgo è estremamente complessa e molto molto intrecciata con la politica. C'è un comitato direttivo che si occupa della programmazione concreta del festival e che è presieduto da Christina Hammer, la quale non era in buoni rapporti con Interhäuser, col collega Interhäuser, che era anche lui nel direttorio, quindi in questo comitato direttivo. E poi c'è un consiglio di sorveglianza che sta al di sopra del comitato direttivo e che nomina effettivamente i membri del direttivo e poi autorizza sia il programma sia il bilancio. Quindi c'è una forte presa dall'alto su quello che succede concretamente nel comitato direttivo. E chi siede nel consiglio di sorveglianza? Siedono due esponenti della politica federale, quindi vengono da Vienna. C'è Caroline Edelstadler, che è la nuova governatrice della regione Salisburgo dall'anno scorso, è una politica ÖVP, quindi dei popolari, e non va d'accordo minimamente con Interhäuser. C'è il sindaco di Salisburgo, che è il socialista Bernhard Auinger, e poi ci sono anche due, diciamo così, veramente due del mondo artistico, che sono la Fondazione Mozarteum, quindi il direttore della Fondazione Mozarteum, e poi la holding dei teatri federali. Quindi è un gruppo di persone che ha interessi diversi, evidentemente, perché ci sono orientamenti politici diversi, e questo crea naturalmente già di per sé delle frizioni, probabilmente al loro interno, all'interno del Consiglio di Sorveglianza, e poi questo desiderio di, come dire, non tanto di interferire, ma proprio di dire la propria su ciò che accadrà. Mm-hmm. E questo va riconosciuto soprattutto alle due donne di punta, sia del comitato direttivo, che sono Christina Hammer, e del consiglio di sorveglianza, che è Caroline Edelstadler, e entrambe non hanno rapporti buoni con Hinterhäuser. Quindi questa presa della politica sul Festival di Salisburgo è enorme, assolutamente enorme. E naturalmente qualcuno che ha una personalità molto forte e che a un certo punto dice: vabbè, insomma, io faccio quello che voglio, sono il sovrintendente, faccio quello che voglio, e immediatamente gli dicono: no, tu non fai quello che vuoi, perché il programma te lo devo autorizzare io, il bilancio te lo devo autorizzare io e ti nomino io. Quindi è veramente una sorta di sudditanza che, evidentemente, secondo me, questa è la mia personale opinione, dopo qualche anno non viene più sopportata.
Facciamo un altro ascolto e poi andiamo avanti.
Thank you.
Nach dai Songs of Despair and Sorrow per due cori misti e ensemble strumentale di Gheorghi Kurtag, uno dei brani che potremo ascoltare nel festival di quest'anno di Salisburgo.
Naturalmente il festival è attento ai centenari, perché quest'anno sono proprio i 100 anni di Kurtag, quindi non poteva mancare un omaggio al grande compositore. Ecco, stiamo parlando del caso Salisburgo, ci siamo resi conto di quanto la politica entri nella programmazione, sta per diventare quasi un caso di studio. Carmelo Di Gennaro, ecco, quanto pesa veramente la politica e in questo senso quanto può indirizzare e quanto ci si può difendere dal potere politico, che poi di fatto è quello che mette i soldi nella programmazione di un festival così importante, ma anche di festival minori, se vogliamo dire così?
Ma è evidente che questo caso è emblematico, no? Più che un normale cambio di direzione, diciamo, è sembrato una vera e propria resa dei conti istituzionale. E infatti non si è discusso solamente di Karin Bergman, ma di, come diceva la collega, ma di chi comanda davvero il Festival di Salisburgo, e spesso chi comanda è chi mette i soldi. Quello che io trovo stupefacente, questa lettura, che parrebbe la più diciamo indicata ad essere vicino al vero, è che comunque Interhäuser era arrivato 10 anni fa, quindi non è che il suo carattere improvvisamente hanno scoperto a Salisburgo che aveva un carattere, diciamo, come dire, poco docile, no? Lo ha sempre dimostrato, e poi vive a Salisburgo da una vita, perché è stato prima responsabile della sezione concerti, quindi conosce la macchina e come lui conosce il festival conosce lui. Io credo che va segnalata anche un'altra cosa, che è abbastanza inusuale, però questa volta è successa. C'è stata una vera e propria levata di scudi in tutto il mondo culturale, e per ben due volte, la prima volta il 26 febbraio, prima della cacciata definitiva, diciamo, della rottura definitiva, grandi intellettuali come Elfriede Jelinek, la drammaturga, Peter Handke, lo scrittore di teatro, Tadeusz Ropa, che ha una importantissima galleria d'arte a Salisburgo, hanno espresso pubblicamente il proprio appoggio a Interhäuser. E poi c'è stata una seconda presa, diciamo, di posizione il 7 aprile, quando ancora una volta Peter Handke, Elfriede Jelinek, ma questa volta anche artisti come Romeo Castellucci, Armi Grigorian, una delle grandi scoperte del festival, Ulrich Rasch, Ersan Montag, tutti artisti importantissimi che hanno appoggiato pubblicamente e apertamente Interhäuser. Questa cosa è servita a ben poco, perché alla fine è prevalsa la linea dura, diciamo, del curatorium, che ha deciso di prescindere dai suoi servizi, anche la chiusura, secondo me, abbastanza comprensibile di un carattere forte come Interhäuser, che non ha accettato nessun compromesso, ha detto: mi prendete al 100%, se no io qui non rimango, diciamo, a coprirvi le magagne a tempo determinato. Però è evidente ancora una volta come la politica sia entrata a piedi pari nella cultura, lo vediamo correntemente. Questa è un'arma a doppio taglio, perché ovviamente spesso i politici ragionano con altri parametri e sono abbastanza indifferenti a quelli che sono i risultati poi sul campo. I risultati di Interhäuser credo che siano sotto gli occhi di tutti, sono risultati a dir poco eccellenti in termini di pubblico, di prenotazioni che sono ogni anno in aumento, quindi anche se, tant'è che alcuni dei donors più importanti del festival si sono, come dire, espressi a suo favore e lo hanno appoggiato pubblicamente, quindi tutto sembrava, diciamo, essere dalla sua parte, però la politica si è impuntata e lo ha, come si usava a dire una volta, letteralmente defenestrato.
C'è un modo per difendersi, guarda Carmelo, veramente telegrafico, perché siamo quasi in chiusura. Ci si può difendere da questi attacchi, da questa gestione?
È molto difficile, Davide, perché se nemmeno i risultati sono dalla tua parte e avvallano il tuo lavoro, capisci che è abbastanza disperante, magari non è molto speranzosa la risposta che ti do, però io credo, e qualche volta l'ho subito nel mio piccolissimissimo, anche sulla mia pelle, quando sono stato fatto fuori dal Festival di Stresa da un direttore amministrativo, quindi insomma, voglio dire, è abbastanza evidente che comanda chi ha i cordoni della borsa e in questo caso comanda anche chi è la politica. Difendersi è difficilissimo, i risultati possono parlare per te, ma se decidono che devono cambiare pagina, trovano sempre un motivo, un cavillo, un appoggio, un appiglio per farti fuori e anche a costo di pregiudicare l'istituzione.
E allora siamo quasi in chiusura, Flavia Foradini, torniamo a Salisburgo. Qual è il clima che si respira attualmente, anche in vista proprio del festival di quest'estate?
Sì, come diceva il collega, c'è molto sconcerto, cioè, tutto il mondo politico si è schierato da una parte e tutto quello culturale dall'altra sostanzialmente, quindi sono veramente due fronti blindati e quello che vince è evidentemente quello politico, che è entrato davvero a gamba tesa nel mondo artistico del Festival di Salisburgo, quindi bisognerà capire adesso cosa succederà. Quello che si respira è, come dire, un'aria di necessità di un dibattito sui limiti della politica rispetto alla cultura e all'arte, che peraltro viene data per libera dalla Costituzione anche austriaca, quindi non si capisce questo ignorare assolutamente un dettame dei padri della Repubblica. Questa lettera di cui parlava il collega è una prova lampante del fatto che il mondo culturale e artistico si è schierato con Intehäuser, che è stato 10 anni consecutivamente sovrintendente, poi è stato anche nel 2011, come dicevo prima, ancora sovrintendente, ed è stato portato da Mortier al Festival di Salisburgo nel 1993, quindi è vero che lui conosce tantissimo la macchina del festival, ma evidentemente qualcosa si è spezzato, perché dal 2024 questi tre casi, diciamo così, difficili, questi problemi che si sono verificati, secondo me danno anche l'idea appunto di una stanchezza rispetto a lottare per far andare avanti un festival con l'identità che si vuol dare a un festival, cioè un sovrintendente deve dare la propria impronta, nel momento in cui non riesce più a darla evidentemente sorgono i problemi.
Ed è questo quello che è successo a Salisburgo. Beh, abbiamo dato un quadro chiarissimo e allora siamo veramente arrivati in fondo. Ringraziamo i nostri ospiti Flavia Foradini e Carmelo Di Gennaro, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie a voi per averci ascoltato. Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.